Leggiamo, Prima Corinzi, capitolo 4. Così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quello che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, non mi giudico neppure da me stesso. Infatti, non ho coscienza di alcuna colpa. Non per questo però sono giustificato. Colui che mi giudica è il Signore. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ora, fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo a causa di voi, perché per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quello che è scritto e non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno al danno dell'altro. Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi tu che non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Già siete sazi? Già siete arricchiti? Senza di noi siete giunti a regnare? O fosse pure che voi foste giunti a regnare, affinché anche noi potessimo regnare con voi. Poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra a noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, perché siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi siamo pazzi a causa di Cristo, ma voi siete sapienti in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Voi siete onorati, ma noi siamo disprezzati. Fino a questo momento noi abbiamo fame e sete, siamo nudi, schiaffeggiati e senza fissa dimora, e ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo. Siamo diventati, e siamo tuttora, come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Vi scrivo queste cose non per farvi vergognare, ma per ammonirvi come miei cari figli, poiché anche se aveste 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Vi esorto dunque, siate miei imitatori. Appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio caro e fedele figlio nel Signore. Egli vi ricorderà come io mi comporto in Cristo Gesù e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Ora alcuni si sono gonfiati d'orgoglio, come se io non dovessi più venire da voi. Ma se il Signore vorrà, mi recherò presto da voi e conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati. Perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Che volete? Che venga da voi con la verga, o con amore, o con spirito di mansuetudine? Amen. Fin qui la lettura. In modo particolare voglio sottolineare questo verso, il verso 20, che dice: il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. L'Apostolo Paolo in questo brano è abbastanza, come dire, docile da un punto di vista. Egli si presenta come un servo, si presenta come una persona remissiva, ma nello stesso tempo, nel suo parlare, egli manifesta un fuoco, una fiamma, manifesta un parlare così forte, così potente, che solo a leggere queste parole il nostro cuore ha tremato, spero, trema a queste parole. Qualcuno, uno dei padri della Chiesa, così detti padri della Chiesa, scrive che le sue parole in questo passo sembrano quelle di un semplice e, per così dire, un uomo innocente e rustico che non sa né come incastrare né come evitare le astuzie. Ma ovunque tu guardi ci sono fulmini. È un brano che può sembrare rustico, così come viene definito da questo filosofo cristiano, ma sono delle saette, sono dei fulmini al nostro cuore. Perché? Perché ci porta a considerare non tanto il nostro parlare gonfio di orgoglio, ma ci porta a considerare il nostro modo di agire, che a volte non è coerente con quello che noi diciamo. Egli, l'Apostolo Paolo, in questo brano si definisce prima di ogni altra cosa servo del Signore. Quindi non si definisce apostolo, comandante, capo supremo della Chiesa, grande, fondatore, apostolo di tante chiese, colui che ha fondato la chiesa di Corinto, colui che ha cominciato un'opera in questa città e che ora tutto quello che c'è a Corinto è tutto merito suo. No, egli dice semplicemente che è stato ed è ancora un servo del Signore e come tale egli è chiamato ad amministrare le cose di Dio. Egli si definisce non padrone ma amministratore delle cose di Dio. Non si definisce possessore unico e completo e totale delle cose di Dio, dei misteri di Dio, ma egli si definisce come amministratore di beni che ha ricevuto da Dio. Tutti quanti noi, fratelli, siamo dei servi. Tutti quanti noi siamo degli amministratori. Nessuno si creda qualcos'altro. Padrone della scienza di Dio, padrone della sapienza di Dio, padrone della potenza di Dio, padrone della capacità o dei beni spirituali di Dio. Nessuno di noi è padrone, tutti quanti noi siamo servi amministratori di tutte queste realtà. Dio si compiace di affidare a noi dei beni spirituali, ci rivela delle verità, dei misteri gloriosi della parola di Dio affinché noi possiamo condividerli con gli altri, possiamo amministrare queste cose a favore degli altri e poi rendere conto a Dio. Egli mette in noi la sua potenza, la potenza dello Spirito Santo, mette in noi i suoi doni, le sue capacità, i suoi carismi, affinché noi praticandoli possiamo onorare il Signore ed essere di edificazione per gli altri. Vi ricordate la parabola dei servi infedeli? Un padrone di casa, dovendo andare a ereditare un altro bene da un paese lontano, affida ad ogni suo servo dei talenti. affida delle mine, affida i suoi beni. Ci sono diverse parabole, no? E ci parla tutto di un padrone che possiede beni e che distribuisce questi beni agli altri, ai suoi servi, a persone da lui scelti e fidati, a cui affidare l'amministrazione di questi beni. Nella parabola dei talenti addirittura noi scopriamo che egli ha anche a cuore le capacità di ognuno. Chi è capace di far fruttare 5 talenti affida 5, a chi ha capacità per 2 ne affida 2, a chi ha poche capacità egli ne affida 1, ma tutti quanti sono coinvolti in questa amministrazione, perché i beni del Signore sono tanti. Noi serviamo un Dio ricco. Lo sapevate? Affida dei beni, perché noi abbiamo un Dio ricco in benedizioni. Egli affida i suoi beni a tutti quanti noi. Nessuno è escluso da questa amministrazione. Egli affida a ciascuno di noi i suoi doni. Non sono cose nostre, che sono di cui noi siamo possessori e padroni, ma sono beni che sono suoi e che ci vengono affidati affinché noi li utilizziamo e portiamo del frutto. E ciò che Dio desidera da ogni amministratore è che sia trovato fedele nel suo servizio. Ognuno deve svolgere il suo lavoro con fedeltà. Egli non vuole e non guarda la quantità del lavoro che noi possiamo svolgere, egli guarda la qualità del lavoro che noi svolgiamo. Egli non guarda a quanto noi produciamo, egli guarda la nostra costanza nel produrre per la sua gloria. Quindi questo non vuol dire che abbiamo lavorato nel passato e abbiamo fatto tanto per il Signore, ora ci possiamo riposare e stare tranquilli. Questo vuol dire che dobbiamo ancora oggi darci da fare affinché il talento che Lui ha affidato sia trafficato e possa ancora oggi produrre del frutto alla gloria del Signore. Qualcuno potrà dire, ma ormai sono vecchio, non ho più forze. La Bibbia dice e risponde che anche nella vecchiaia coloro che confidano nel Signore porteranno il loro frutto. L'avete letto? E allora c'è speranza per tutti, anche il più spossato, anche il più incapace, anche coloro che sono sciocchi, dice la parola di Dio, non potranno smarrirsi sulla via maestra che il Signore ha preparato per noi. Possiamo fare e dobbiamo fare la nostra parte sempre. Dobbiamo amministrare la svariata grazia di Dio. Siamo chiamati ad essere fedeli fino alla fine. Sapete, la parola, quello che è richiesto all'amministratore, la parola richiesto nell'originale è quello che è ricercato, quello che viene ridomandato, quello che è stato concordato, che è trovato scritto nella clausola di contratto. Sì, perché noi abbiamo fatto un contratto con il Signore. Ogni amministratore viene chiamato a lavorare e viene fatto un patto, un contratto. Vi ricordate la parabola degli operai delle diverse ore? Quando venne quello della prima ora che si voleva lamentare con il padrone per l'ingiustizia, secondo lui, subita, dice: ma noi abbiamo contrattato e abbiamo stabilito un salario, perché ti viene a lamentare? Ti ho dato il tuo, ti ho dato quello che avevamo pattuito, c'è un contratto tra noi e il Signore, e quello che il Signore vuole è quello che venga rispettato il contratto che abbiamo fatto. Quando abbiamo accettato il Signore, abbiamo detto: Signore, io voglio servirti tutta la mia vita. Amen. Abbiamo detto così. Avete detto così voi? Io ho detto così. E allora è un contratto, è un patto. Non abbiamo sottoscritto nulla, però con il Signore non serve scrivere, basta la parola. Come si faceva un tempo, bastava una stretta di mano e quella era un contratto, non si veniva meno in nessun modo. Con il Signore abbiamo fatto un patto di servirlo tutti i giorni della nostra vita, fino alla fine della nostra vita. E allora noi siamo chiamati a rispettare il contratto. Siamo chiamati a mantenere fede alla parola che abbiamo dato al Signore, all'impegno che abbiamo preso. Vogliamo amministrare le cose di Dio? Egli ci ha affidato qualcosa da amministrare, lo abbiamo accettato, ora dobbiamo amministrarlo nella fedeltà. E nel fare questo servizio, noi ci dobbiamo preoccupare non tanto del giudizio che ci danno gli uomini. Non ci dobbiamo tanto preoccupare di che cosa pensano di noi gli altri uomini, le persone che sono intorno a noi. Perché a volte le persone possono approvarci, a volte possono disapprovarci, a volte noi possiamo fare delle cose che agli altri piacciono, possiamo fare delle cose che agli altri non piacciono. Noi non dobbiamo fare le cose riguardante la nostra amministrazione spirituale per piacere agli uomini e per essere giudicati dagli uomini. Noi non dobbiamo cercare l'approvazione degli altri nel nostro servizio al Signore. Non siamo chiamati a verificare il nostro comportamento e il nostro servizio nei confronti del servizio degli altri che vengono a svolgere questo compito. Qui l'Apostolo Paolo dice che lui non si interessa del giudizio degli altri. Per lui è poca cosa, è una piccola cosa, è una cosa molto piccola, dice l'originale addirittura. È qualcosa di molto piccolo il giudizio degli altri, l'essere esaminato dagli altri. Il giudizio dell'uomo per lui è poca cosa. Notate, non dice è niente, è poca cosa. Perché il giorno dell'uomo, in contrasto con il giorno del Signore, è nulla, è niente davanti a Dio. Il giorno in cui la persona ci giudica non è niente di fronte al giorno in cui Dio deve giudicare i nostri comportamenti. E allora noi non ci dobbiamo tanto preoccupare di che cosa pensano gli altri che sono intorno a noi riguardo al nostro servizio al Signore. Non ci dobbiamo preoccupare di cosa pensano di noi gli altri, dobbiamo piuttosto preoccuparci cosa pensa il nostro Signore del nostro servizio che facciamo. Dobbiamo preoccuparci del nostro padrone, perché a Lui noi dobbiamo rendere conto. A Lui noi dobbiamo dare conto del nostro operato, del nostro agire, dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti, di come serviamo il Signore. Se agli altri non piace come serviamo il Signore, a noi non ci deve preoccupare, ma se non piace al Signore, allora veramente dovremmo tremare davanti al Signore. Se agli altri piace, ma al Signore non piace, io voglio cambiare il mio modo di servire, voglio cambiare il mio modo di agire, perché io devo piacere al Signore. Se agli altri non piace il mio modo di servire, ma il Signore approva il mio modo di servire, io continuerò a servire il Signore. Non mi adatterò, non mi conformerò al modo di pensare degli uomini, perché noi dobbiamo rendere conto al Signore. Io devo rendere conto al Signore del mio operato. Tu devi rendere conto al Signore del tuo operato. Ma il fratello fa così. Non ti curare del fratello. Lui renderà conto al Signore. Tu servi Cristo con fedeltà, perché tu dovrai rendere conto di ogni parola oziosa che hai detto nei confronti degli altri. Ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Io non devo rendere conto di voi, anche se nel mio servizio che sto rendendo al Signore comprende anche la vostra condotta. Come servo del Signore devo rendere conto anche di quello che è stato il vostro insegnamento. Ma quando io ho servito il Signore e vi ho detto, fratelli, questa è la parola, serviamo il Signore insieme, io ho fatto il mio servizio. Perché poi ognuno deve conformarsi egli stesso alla parola di Dio. Infatti l'apostolo Paolo dice a un certo punto: io ho applicato queste cose prima a me stesso e poi anche ad Apollo. E poi, se andiamo più avanti, vedremo che anche Timoteo è stato coinvolto in questo modo di fare, di questo modo di pensare. Anche Timoteo, che è mio figliuolo fedele, anche lui vi potrà essere utile. Perché? Perché fa quello che abbiamo fatto tutti. L'apostolo Paolo dice: io ho applicato questo principio a me stesso prima e poi l'ho trasmesso, l'ho comunicato, l'ho fatto partecipe anche ad Apollo, anche a Timoteo, anche agli altri servi del Signore. Fratelli, dobbiamo rendere conto di noi stessi al Signore, allora ci dobbiamo conformare noi, non dobbiamo aspettare gli altri, non dobbiamo aspettare i fratelli, non dobbiamo aspettare le sorelle, non dobbiamo aspettare il pastore che si conforma. Conformiamoci noi alla parola di Dio. Facciamo noi quello che la parola di Dio ci chiede. Il Signore sarà l'unico esaminatore, egli è l'unico competente in materia per valutare il nostro operato. Tu non sei in grado di giudicare il mio operato. Tu non puoi valutare il tuo fratello, tu non puoi valutare la tua sorella, tu non puoi valutare chi ti sta davanti, tu non puoi valutare chi ti sta dietro, tu non puoi fare questa valutazione, non sei competente, nessuno ti ha affidato questo compito di essere giudice del tuo fratello, nessuno te lo ha affidato, questo compito è solo del Signore Gesù e Lui giudicherà giustamente. Ecco perché l'apostolo Paolo dice: aspetta il giudizio, aspetta la fine, perché allora sarà palesato da colui che scruta i cuori, conosce le motivazioni, i pensieri, i segreti nascosti del cuore. Allora lui giudicherà giustamente. Lasciamo il giudizio al Signore. Fratelli, non giudichiamoci gli uni e gli altri. Lasciamo che sia il Signore a giudicare. Facciamo il nostro dovere, pratichiamo la parola di Dio. Dice l'apostolo: persino io stesso non sono competente a valutare il mio cuore, non mi giudico neppure da me stesso, perché posso sbagliare. La mia coscienza è pulita. Sei sicuro? Ma sei proprio sicuro che sei pulito? sei perfetto davanti a Dio, non hai nessuna macchia davanti al Signore, tu che giudichi? Tu che giudichi e fai le medesime cose, sei inescusabile. Tu che giudichi il fratello che sbaglia e tu sbagli come lui, perché nessuno è perfetto, stai giudicando te stesso. Stai già condannando te stesso prima del giudizio finale. E allora non vuoi condannare te stesso, non giudicare il fratello. Non giudicare la sorella. Non facciamo giudizi. Lasciamo che sia il Signore. L'unico nostro compito, fratelli, deve essere quello che la parola di Dio ci dice. Paolo ha trasferito ad Apollo, a Timoteo, ad altri, questo modo di pensare, riassumendolo in un motto, in un proverbio, in una frase, ha racchiuso tutto quello che noi dobbiamo fare. Egli dice: ho trasmesso questo, cioè non andare oltre le cose che sono scritte, di praticare non oltre ciò che è scritto nella parola di Dio. Questo deve essere il nostro compito, praticare ciò che è scritto nella parola di Dio. Notate il non oltre, il, c'è questo articolo che lo rende come un proverbio, come una frase proverbiale. Fratelli, dovremmo fare di questa frase il nostro motto. Nello stemma delle assemblee di Dio in Italia i fratelli lo hanno impresso. Tutto l'Evangelo. Noi dobbiamo predicare tutto l'Evangelo e non andare oltre quello che è scritto. Anche perché nella parola di Dio dice: guai a colui che aggiunge, guai colui che toglie. Questo viene scritto all'inizio, nel Deuteronomio. Poi in Apocalisse viene detto altresì: guai a colui che aggiunge, guai a colui che toglie. Proprio per dire che il canone della parola di Dio è completa, è completo, non c'è bisogno di aggiungere, non c'è bisogno di togliere, c'è soltanto la necessità di mettere in pratica. Ci sono dei contrasti ironici, sto concludendo. Ci sono dei contrasti ironici qui, l'Apostolo Paolo fa un po', diciamo, lo spiritoso, e dice: ma siete già sazi? Siete già ricchi? Ah, già siete diventati re? Già state regnando? Ah, siete già arrivati a perfezione senza di noi? Ah, non lo sapevo, Non lo sapevo. Magari fosse già arrivati a regnare, così anche noi saremmo re con voi. Cioè, fa l'ironico per dire che cosa? Per farci capire, fratelli, che noi abbiamo ancora bisogno di mangiare, abbiamo bisogno ancora della parola di Dio, di conoscere la parola di Dio, di crescere nella parola di Dio, di arricchirci dei beni spirituali. Abbiamo ancora bisogno di arrivare alla perfezione. Non siamo ancora re e sacerdoti, lo saremo quando Gesù tornerà, lì saremo allora pronti a regnare con Lui. Ma oggi siamo chiamati servi e amministratori. L'Apostolo Paolo presenta questo contrasto in questo modo, il suo modo di vivere l'Evangelo è l'autosoddisfazione gonfia di orgoglio dei Corinti. Ah, io sono meglio di te, io già conosco tutto, Ah, io so le cose. Ah, io ho studiato. Ah, io ho tanti anni di esperienza. Ah, io sì che conosco la parola di Dio. Io sì che ho studiato alla scuola biblica. Io sì che ho fatto il seminario. Io sì che ho avuto tante rivelazioni dal Signore. Io sì che sono ripieno di Spirito Santo. Io sì che sono amabile e amorevole verso tutti. Questo è orgoglio, è superbia umana che non serve a niente. Siete già gonfi. L'Apostolo Paolo dice: io non mi sento tale. Io non mi sento tale. Io mi sento ultimo con gli ultimi. Mi sento come gli apostoli, ultimi. D'altronde Gesù disse un giorno: se qualcuno di voi vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E Paolo si definisce l'ultimo degli apostoli, il primo dei peccatori altrove. Egli dice: io sono gli apostoli, siamo noi apostoli, siamo ultimi. Siamo gli ultimi, siamo disprezzati, siamo considerati spazzatura. Siamo gli ultimi di tutti i servitori di tutti. Siamo così disprezzati dagli uomini che quasi non valiamo nulla. Ci sentiamo come se fossimo di un rango più basso di tutti quanti. Ci sentiamo come dei condannati a morte. I condannati a morte, avete visto quando qualcuno magari, non so, va sulla sedia elettrica dove c'è la pena di morte, o come qualcuno che viene portato a manette all'ergastolo. Ah, bene, buona, che bruna, questa feccia della società deve morire, deve stare per tutta la vita in carcere, è disprezzata da tutti, lo vogliono vedere morto. Ha ammazzato, ha ucciso, ha fatto, ha rubato, questi stranieri che vengono a toglierci il lavoro, tutti quanti devono morire in mezzo al mare, condannati a morte. L'Apostolo Paolo dice: noi siamo tutti i giorni considerati così e noi vogliamo essere considerati così. Perché non valiamo nulla di fronte alla grandezza di Dio. Egli lo fa per presentare questo contrasto, però. I corinti che si sentivano santi, perfetti, intoccabili, e loro che erano lì a servire il Signore ed erano in continua lotta con le persone, con la fame, la sete, la galera, il carcere. Servire il Signore è sacrificio. È sofferenza, è rinuncia. Vogliamo essere servi del Signore fedeli? Dobbiamo essere disposti a diventare nulla, ultimi. Ci sono molti che ambiscono ai primi posti. Io voglio diventare pastore della chiesa, così vi faccio vedere io come metto in ordine tutti quanti. Io voglio diventare presidente delle assemblee di Dio, così metto ordine nell'opera, in tutto. Presidente della federazione mondiale, così sai che risveglio. Fratelli, noi siamo servi del Signore, amministratori, ultimi che servono il Signore con fedeltà per la gloria del Signore, non per la nostra gloria e il nostro vanto, ma perché il nome del Signore sia glorificato. Paolo prima ha agito in questo modo. Infatti dirà: quando Timoteo verrà da voi, vi dirà come io mi sono comportato e come io ho insegnato. Notate, prima vi dirà come mi sono comportato e poi vi dirà
come ho insegnato. Un po' come faceva Gesù. In Atti capitolo 1, Luca descrive il Vangelo di Gesù così. Vi ho trasmesso con quello che Gesù ha cominciato prima a fare e poi a insegnare. Sì, perché questo deve essere il nostro modo di agire. Poche parole, più fatti. Meno predicazione, più praticazione, se si può dire. Mi sono preso una licenza poetica. Meno maestri, più discepoli. Questo il Signore vuole. Vuole che noi diventiamo un po' più deboli nelle parole, perché a parole sappiamo fare tanto, sappiamo dire tanto, sappiamo più di gli altri. Meno parole, più fatti potenti, efficaci, conforme alla parola di Dio, per essere approvati da Dio. Vogliamo alzarci in piedi e pregare.